Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Il tema che tratteremo oggi è l'osteoporosi in occasione della giornata mondiale dedicata a questa patologia. Il prossimo 20 ottobre sarà la giornata mondiale dell'osteoporosi. Secondo stime dell'International Osteoporosis Foundation, riferiscono che una donna su tre fra i 60 e i 70 anni e due su tre dopo gli 80 anni soffre di questa patologia. In Italia sono 5 milioni le persone che ne sono colpite e di queste 4 milioni sono donne. Cos'è l'osteoporosi? A questa e ad altre tante domande risponde il professor Salvatore Corsello, docente di endocrinologia all'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Corsello, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Per iniziare, ritiene esatti i dati sopracitati?
Sì, infatti quello che è stato detto è assolutamente corretto, perché l'osteoporosi è la malattia più comune del sistema scheletrico. Quindi i dati sono realistici, anche se ovviamente le determinazioni dal punto di vista epidemiologico di frequenza non sono semplicissime, però sono dati realistici proprio perché è la più comune malattia del sistema osseo.
Ecco, ci spieghi di cosa si tratta, cos'è l'osteoporosi?
L'osteoporosi è una condizione di demineralizzazione dell'osso, cioè di perdita della massa ossea, in altri termini la perdita di calcio dell'osso. E questo dipende dal fatto che l'osso è una struttura dinamica, è una struttura cioè in cui continuamente noi abbiamo un riassorbimento di osso vecchio dovuto a delle cellule che si chiamano osteoclasti e una contemporanea riapposizione, ricostituzione di osso nuovo da parte di cellule che si chiamano osteoblasti. Se questo processo viene alterato e quindi se la fase di distruzione è eccessiva rispetto alla componente di riapposizione, di ricostituzione dell'osso, allora l'osso si impoverisce di minerale, diventa più fragile e diventa più esposto alle fratture.
E quali sono le cause che impediscono questo processo?
Allora, la causa più importante è rappresentata dall'invecchiamento. Con l'invecchiamento questa fase di distruzione tende naturalmente a eccedere rispetto alla fase di ricostruzione dell'osso. Questo è legato al fatto che in ambedue i sessi con l'invecchiamento abbiamo un ridotto assorbimento di calcio, ma in più nella donna, e questo è il motivo per cui la donna è più esposta all'osteoporosi, dopo la menopausa la brusca caduta degli estrogeni riduce la possibilità di incorporare il calcio nell'osso. Quindi l'invecchiamento da un lato e con componente aggiuntiva la menopausa, la caduta brusca degli estrogeni nella donna, sono le cause più frequenti, ma non esclusive, di osteoporosi.
E quindi questo è il motivo per cui vengono colpite di più maggiormente le donne rispetto agli uomini?
Esattamente.
Ma i sintomi, come si manifesta l'osteoporosi?
Guardi, intanto bisogna chiarire che l'osteoporosi è di fatto una malattia sintomatica, cioè la demineralizzazione...
Cioè la malattia è proprio il sintomo?
Esattamente, è esattamente così. In realtà l'osteoporosi è una condizione che rende fragile l'osso e lo predispone alle fratture. Quindi paradossalmente l'osteoporosi dà segno di sé quando c'è la frattura, e la frattura di norma dà dolore. In realtà la sede più frequente di fratture, che è rappresentata dalla colonna vertebrale, può determinare per piccole fratture una deformazione della colonna vertebrale, per cui oltre alla frattura dolorosa l'osteoporosi si può manifestare con una deformità della colonna vertebrale, con un abbassamento della colonna vertebrale e quindi addirittura con una riduzione dell'altezza del soggetto.
Lei ha detto prima le persone anziane, le donne dopo la menopausa, ma ci sono altri fattori di rischio, l'ereditarietà, ad esempio la familiarità o altri?
Sì, intanto l'ereditarietà, la componente genetica ha un'importanza, tant'è vero che noi abbiamo gemelli identici che hanno ambedue l'osteoporosi. Abbiamo dei soggetti giovani che hanno l'osteoporosi, e abbiamo casi familiari di osteoporosi, quindi c'è sicuramente una componente genetica. Per quanto riguarda poi i casi che insorgono in età non abituale, per esempio in età giovanile, in realtà esistono osteoporosi a secondaria ad altre malattie. Pensi per esempio ad alcuni farmaci, i più comuni sono i cortisonici, dati per esempio per l'artrite reumatoide o per altre le numerose indicazioni della terapia cortisonica, sicuramente sono un elemento di rischio per sviluppare l'osteoporosi.
Cioè danneggiano le ossa?
Esattamente, il cortisone dato cronicamente danneggia le ossa e questo ovviamente pone un rapporto costo-beneficio nell'indicazione, nelle dosi e nei tempi della terapia cortisonica. Ma per esempio alcune malattie della tiroide, l'ipertiroidismo, delle malattie delle paratiroidi, l'iperparatiroidismo, l'insufficienza ovarica, pensi alla menopausa precoce, ma anche l'ipogonadismo nel maschio, sono tutte malattie che possono determinare un'osteoporosi. Queste sono osteoporosi secondarie ad altre malattie meno usuali rispetto alla condizione più frequente che dicevamo essere l'invecchiamento in ambedue i sessi e la menopausa nella donna.
Quindi si può manifestare davvero a qualsiasi età?
Sì.
Maggiormente ovviamente per una donna dopo la menopausa e poi comunque per le persone anziane in generale, però poi in questi casi si può manifestare in giovane età.
Sì, pensi per esempio a un'altra condizione, può essere il malassorbimento. I celiaci hanno un malassorbimento generalizzato, ma hanno anche un malassorbimento proteico e un ridotto assorbimento di calcio. Pensi anche alle situazioni di malnutrizione. E questo ovviamente non bisogna solo pensare all'osteoporosi dei paesi terzi, per esempio i disturbi del comportamento alimentare, le anoressiche sono predisposte all'osteoporosi e questo avviene normalmente in età giovanile. Si tratta ovviamente non delle condizioni più abituali, ma sono delle condizioni che vanno comunque seguite ed eventualmente trattate.
Come viene diagnosticata?
La diagnosi viene fatta in maniera relativamente semplice, nel senso che esiste un metodo a tutti noto che è la mineralometria ossea, che è lo studio del contenuto minerale osseo attraverso un metodo radiologico.
Stiamo parlando della MOC?
È la MOC. Dire MOC o dire densitometria ossea, quindi mineralometria ossea o densitometria ossea sono sinonimi. La mineralometria è un'indagine radiologica dove la radiazione è minima, quindi la quantità di raggi X che si prende con la mineralometria è più o meno la quantità di raggi X che si prende nell'ambiente nel corso di una giornata, quindi è veramente a bassissima irradiazione, almeno per il metodo più diffuso, che è anche il metodo più sicuro e anche quello più attendibile, che si chiama DEXA. Questo DEXA è un acronimo che serve per... La D sta per doppia, E sta per energia, la X sta per raggi X e A sta per assorbimento. Quindi è un assorbimento di raggi X a doppia energia. Il paziente viene disteso sul lettino e l'esame dura 5-10 minuti e dicevamo l'irradiazione è minima. Questa tecnica sicura e quindi assolutamente poco irradiativa dà un'informazione essenziale, la più attendibile, in quanto consente di definire il contenuto minerale osseo e la deviazione del contenuto minerale osseo del soggetto che viene esaminato rispetto a un soggetto giovane, trentenne, dello stesso sesso. Questa deviazione, che viene chiamata deviazione standard, quindi che è un numero, consente di definire se il paziente ha un normale contenuto minerale osseo, se ha una demineralizzazione di grado lieve, che si chiama osteopenia, che possiamo decidere se trattare o non trattare a secondo di eventuali altri fattori di rischio a cui, se vuole, potremmo accennare, oppure se c'è una franca osteoporosi, che di norma invece impone il trattamento. E c'è quindi un numeretto, per cui da più 1 a meno 1 rispetto a un soggetto di 30 anni è ovviamente normale, da meno 1 a meno 2,5 c'è un'osteopenia, quindi possiamo osservare, dare solo delle misure di tipo preventivo che si riferiscono allo stile di vita o trattare se ci sono fattori aggiuntivi di rischio e poi al di sotto di meno 2,5 e tanto più quando questo numero è negativo dobbiamo trattare perché si tratta di una osteoporosi franca.
Ecco, che cosa si può fare una volta accertata anche secondo i livelli ovviamente? Nel momento in cui una MOC rileva che c'è un inizio di osteoporosi, cosa si fa? Mentre se rileva invece la situazione è più importante, più grave, cosa si fa?
Intanto va visto se l'osteopenia si associa ad altri fattori di rischio. Questi fattori di rischio sono rappresentati dalla costituzione magra, Quindi i soggetti magri sono soggetti a maggior rischio. Quindi l'obesità, che va sempre corretta, ha un unico vantaggio, che sull'osso protegge.
Ma c'è un motivo?
Sì, il motivo c'è, è un motivo relativamente complicato e si riferisce alla protezione rappresentata dalla massa grassa sulla struttura ossea e sul fatto che soggetti che hanno un peso maggiore in genere possono avere anche una discreta quota di massa magra, e cioè di muscolo, che esercita un'azione di trazione a livello dei tendini e quindi dell'osso, determinando una facilitazione della fase di osteoposizione dell'osso.
Quindi praticamente
è una fisiopatologia complessa che però fa sì che i soggetti grassi hanno un qualche margine di protezione. Questo ovviamente non sono regole assolute, sono regole che valgono nella generalità dei casi.
Ecco, invece negli altri casi?
Negli altri casi c'è il fumo, che è deleterio per quanto riguarda l'osso, e poi c'è l'eccessivo consumo di alcol e la sedentarietà. Quindi queste condizioni sono fattori aggiuntivi per cui un soggetto osteopenico che per ipotesi sia magro, fumatore, beve molti alcolici, è sedentario e non si espone alla luce esterna perché vive per esempio in una comunità chiusa, in un ospizio, eccetera, questo è un soggetto che ha un maggior grado di rischio. Un altro elemento importante è l'ereditarietà. Se questo soggetto, pur essendo osteopenico, ha dei familiari che sono andati incontro a fratture, familiari di primo grado, o se lui stesso ha avuto delle fratture per piccoli traumi, allora benché sia soltanto osteopenico, e cioè la MOC dà un valore tra meno 1 e meno 2,5, può essere utile trattarlo. Al di sotto e meno 2,5 di norma è necessario invece un trattamento farmacologico e non soltanto le generiche misure preventive.
Però ovviamente si può bloccarla, ma non si può guarirla, l'osteoporosi?
Sì, è così, si può bloccare, e in altri termini i trattamenti servono in primo luogo ad evitare la progressione dell'osteoporosi, cioè l'aggravamento dell'osteoporosi. In secondo luogo, se il trattamento funziona, si può avere anche un certo grado di rimineralizzazione. Questo ovviamente rappresenta il gold standard, il risultato migliore ottenibile, che è quello che tutti ci auguriamo.
Per quello che riguarda, lei ha solo accennato prima alla prevenzione. A livello preventivo, cosa si può fare? Ad esempio, le donne dopo i 50 anni, dopo i 40 anni, fare una MOC preventiva?
Sì, intanto sulla prevenzione direi che il primo punto è di sfatare l'equivoco che la prevenzione si fa attraverso la compulsiva esecuzione degli esami. La prevenzione si fa facendo gli esami giusti, ma si fa soprattutto modificando lo stile di vita in maniera appropriata alla patologia. Questo è un problema di carattere generale, perché i cardiopatici ritengono di essere protetti facendo continuamente un ecocardiogramma, ma è chiaro che la cosa migliore non è fare
l'alimentazione,
il
movimento,
lo stile di vita. E lo stesso vale per l'osteoporosi. Per l'osteoporosi le regole sono tre, e sono abolizione del fumo, dieta appropriata ed esercizio fisico. Queste sono le tre regole di prevenzione, e ovviamente su ognuna di queste si può discutere, insomma, perché l'abolizione del fumo, ça va sans dire, s'abolisce, punto e basta, anche perché ci sono vantaggi che non sono soltanto, come tutti sanno, sull'osteoporosi, e si evitano tutti i rischi che peraltro sono scritti in grassetto sui pacchetti di sigarette, ed è logico che quelle cose che sono scritte sono tutte vere, perché sennò le multinazionali del tabacco non consentirebbero che venissero scritte. Però come elemento in più c'è che l'abolizione del fumo sicuramente è importante ai fini della salute ossea, e tenga presente che il fumo da solo riduce in maniera consistente l'efficacia delle terapie antiosteoporotiche. Negli Stati Uniti le assicurazioni che rimborsano i farmaci antiosteoporotici vanno a fotografare le signore a cui dovrebbero rimborsare i farmaci di nascosto quando
escono fuori. E vedere se
fuori,
fumano.
Sul terrazzino, se fumano non gli rimborsano la terapia.
Beh, è un buon modo comunque, professore, è d'accordo?
Sì, è drastico, però insomma, da noi c'è la legge della privacy e quindi probabilmente non si farebbero fotografare.
Non funzionerebbe.
Quindi è più facile il coinvolgimento.
Abolizione del fumo, dieta appropriata, esercizio fisico, va bene. Però poi arriva il momento di decidere per una MOC,
sì,
per vedere un po' la situazione
giusta.
Com'è, magari se si hanno in famiglia dei casi.
È così, è assolutamente così. Diciamo che l'età giusta per fare la prima MOC è l'età della menopausa. Ovviamente si può anticipare se ci sono degli elementi di rischio talmente importanti, e lei ha citato opportunamente la familiarità, che possono anticipare questa che è l'età classica per la prima MOC, che è rappresentata dai 50 anni nella donna e può essere spostata a 60 anni nel maschio, perché il maschio, che non è esente, come dicevamo, dell'osteoporosi, ha però un vantaggio di una diecina d'anni in termini di comparse, di aggravamento della demineralizzazione ossea. E quindi, diciamo, queste sono due fasce di età in cui è ragionevole, salvo le situazioni particolari a cui accennavamo e tutte le forme ovviamente di osteoporosi secondarie legate per esempio ai farmaci o altre malattie, non è che a caso ovviamente la MOC può essere fatta anche da giovani, però nella generalità della popolazione e nella causa più frequente che è rappresentata dall'invecchiamento, le età ragionevoli sono queste, 50 anni nella donna e 60 anni nell'uomo.
Ma l'assunzione del latte fin da piccoli serve?
Questo è un punto cruciale.
O è un luogo comune?
Bevi il latte che... Non è affatto luogo comune. Non è affatto luogo comune. Lei quando io parlavo di dieta mi riferivo esattamente a questo. Perché che si intende per dieta? Innanzitutto la dieta deve essere sana, varia e regolare. E deve essere sufficientemente ricca di proteine. E questo va bene per tutto e va bene pure per l'osso. Però per l'osso l'elemento cruciale è proprio il latte. Cioè è il calcio. Ora il calcio è contenuto in molti alimenti, ma quello che ne contiene assolutamente di più è il latte e i derivati caseari, i derivati del latte. E c'è una regola molto semplice e facile. La quantità di calcio che dovremmo introdurre è nell'età giovanile intorno a un grammo al giorno, 1000 mg. Questo qui può diventare anche un grammo e mezzo nella donna in postmenopausa. Ora, bicchiere di latte, un vasetto di yogurt o una porzione media di formaggio contengono dai 250 ai 300 mg di calcio. Quindi se noi moltiplichiamo per 3 ogni unità di questo genere, cioè latte, yogurt o derivati del latte, quindi formaggio, otteniamo la quantità che abbiamo introdotto. Quindi se noi consideriamo 300, 300 e 300 arriviamo a circa un grammo, considerato che comunque poi una certa quantità di calcio è presente anche negli altri alimenti e in particolare in alcuni vegetali, per esempio gli spinaci e i broccoli.
E quindi questa è la quantità giusta?
Questa è la quantità giusta.
Da assumere ovviamente però in età?
Da sempre.
Quindi ovviamente... cominciare a 40 o 50 anni è tardi, non serve a nulla?
Esatto, perché il problema è il raggiungimento del picco di massa ossea. E cioè la demineralizzazione, quando si verifica sulla quantità di calcio che l'osso al massimo del suo riempimento di calcio ha ottenuto. Questo picco di massa ossea che si ottiene nel giovane e che è intorno ai 30 anni, ovviamente dipende da quanto l'alimentazione è stata corretta fino a quel punto. Questo non significa che se uno a 40, 50 o 60 anni scopre di avere un osso povero non può comunque metterci una pezza mangiando un'adeguata quantità di latte e derivati caseari.
Insomma, meglio tardi che mai.
È meglio tardi che mai, però se comincio a farlo in età giovanile raggiunge un buon picco di massa ossea e poi evita nel prosieguo, continuando a introdurre calcio in maniera adeguata, che la demineralizzazione sia più grave.
Quindi è un fatto culturale, i genitori dovrebbero farlo ai bambini, agli adolescenti?
È esattamente così. Oltretutto il latte è un alimento ricco, è ricco non soltanto di calcio, è ricco di proteine e quindi è uno degli alimenti più salutari. Tenga presente che anche diciamo il latte parzialmente scremato, nel caso in cui, perché il problema può essere la presenza eventualmente dell'ipercolesterolemia. Bene, uno può scremare il latte, togliere la quota di grasso che c'è, ma comunque mantiene la quota di calcio.
Non viene tolta la quota di calcio. Bene, professore, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha collocato l'osteoporosi tra le patologie di grande rilevanza sociale. Si ripercuote quindi sul mondo del lavoro o altro? Perché?
Ma lei consideri che è una delle cause più frequenti di sottrazione di persone al lavoro. Non perché tutti si fratturano, però soprattutto perché molti si fratturano. Lei consideri che una frattura di femore sottrae per un tempo lunghissimo.
Per mesi, certo.
Per mesi la persona al lavoro. E tenga presente che un'osteoporosi significativa aumenta in maniera nettissima il rischio di fratture. La maggior parte della gente che si frattura, quante delle persone che noi conosciamo sappiamo che sono fratturati il femore o hanno delle fratture vertebrali? La frattura di femore è quella più drammatica perché costringe a letto, costringe a una lunga riabilitazione, ma le fratture, quelle modeste della colonna vertebrale, delle vertebre, anche se in alcuni casi non costringono all'immobilità, danno dolore, danno inabilità e quindi questo sicuramente riduce la possibilità di lavoro di queste persone, aumentando il numero di giorni di malattia. E quindi sono comunque anche invalidanti e riducono la qualità della vita di queste persone.
E quindi questa è la ripercussione sul mondo del lavoro.
Professore,
abbiamo altro da dire su questo argomento che possa essere utile a noi e agli ascoltatori?
Le terapie farmacologiche, se le vuole.
Sì.
E se abbiamo tempo.
Sì, abbiamo tempo, dica.
Guardi, sulla osteoporosi oggi ci sono terapie modernissime. È chiaro che essendo una malattia così diffusa si è cercato di modernizzare il più possibile queste terapie e di ridurre il fastidio per il paziente, sia in termini di effetti collaterali.
Perché ci sono effetti collaterali.
Effetti collaterali, giusto appunto, perché è il nome della tradizione.
Siamo qui per questo.
ma anche ovviamente in termini di compliance, cioè che il farmaco sia facile da assumere. Per cui il primo grande gruppo di questi farmaci sono i bifosfonati. E questi bifosfonati possono essere assunti oggi, che sono l'alendronato, il risedronato, l'ibandronato, l'acido zoledronico, insomma sono diversi farmaci. Alcuni di questi possono essere assunti per bocca solo una volta alla settimana, altri addirittura una volta al mese. Sono farmaci ben tollerati e possono dare un certo disconforto gastrico, quindi vanno assunti al mattino.
Con dei protettori dello stomaco.
Esatto, e soprattutto evitare di mettersi distesi subito dopo averlo preso, perché se ritorna su, perché uno c'è il riflusso gastroesofageo, può dare un problema di infiammazione, di irritazione dell'esofago. E quindi vanno presi a digiuno con un intero bicchiere d'acqua, lontano dai pasti, di 30 o di 45 minuti a seconda del farmaco utilizzato, e non ridistendersi nel letto. Questi sono molto comodi.
Per quanto tempo?
Allora, il trattamento è di norma prolungato per molto tempo. Il trattamento medio è di 2 anni, alcuni di questi farmaci hanno dimostrato un'efficacia se continuato fino a 5 anni, poi possono essere alternati con altre classi farmacologiche. Per le forme più gravi, lei pensi per esempio all'osteoporosi di alcune malattie neoplastiche, o le osteoporosi gravi che dipendono dall'uso inevitabilmente cronico del cortisone per malattie importanti.
Come diceva prima,
allora in questi casi esiste anche la possibilità molto recente di fare per via iniettiva dei bifosfonati, in particolare l'acido zoledronico, che può essere fatto una volta all'anno. Questo è molto potente ed è molto comodo per il paziente da prendere. Pensi per esempio anche ai farmaci che per intolleranza gastrica, i pazienti che per intolleranza gastrica non possono fare i bifosfonati. Esistono però anche delle alternative farmacologiche ai bifosfonati nella donna, in questo caso.
E sono?
Il raloxifene. Questi sono dei farmaci particolarissimi perché sono dei farmaci che funzionano come se fossero gli estrogeni sull'osso, però non danno nessun fastidio a livello dell'utero e a livello della mammella. Si chiamano SERM, che è un altro acronimo che significa che sono dei modulatori selettivi del recettore degli estrogeni.
E cioè questi non hanno degli effetti collaterali?
Questi non hanno degli effetti collaterali, anzi, tenga presente che il raloxifene, che è quello che è più utilizzato, non solo protegge l'osso, ma addirittura protegge dal carcinoma della mammella.
Quindi ci sono varie possibilità per quanto riguarda le terapie farmacologiche,
sì,
a secondo del caso.
Delle bustine che si possono prendere tutta la sera, di una sostanza che si chiama ranelato di stronzio.
Che aiutano
e che anche queste vanno continuate molto a lungo. E poi nei casi estremi esiste anche il paratormone, che è dato in una maniera particolare, perché è una questione di dosi, perché il paratormone può danneggiare l'osso, però dato in maniera pulsata, cioè dando per via iniettiva solo una volta al giorno, nelle osteoporosi più gravi ha un effetto potentissimo di rimineralizzazione dell'osso. È un po' più costoso e quindi prevede un piano terapeutico, ma poi è erogato in questi casi selezionati, come per tutte le altre terapie, dal Sistema Sanitario Nazionale.
Professore, credo che abbiamo detto tutto, cioè che ha detto tutto.
Grazie.
Almeno quello che è importante sapere per
sì,
chi ha questo problema o per chi si vuole un po' pensarci prima che succeda.
È così.
Professore, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, per la sua gentilezza. Alla prossima.
Grazie, grazie a voi. Grazie.
Era il professor Salvatore Corsello, docente di endocrinologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. E siamo arrivati al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.